Mentre il G20 della cultura si chiude con una serie di buoni propositi, l'UNESCO ha iscritto altri siti italiani nel patrimonio mondiale e questa è la vera bella notizia. Noi ci fermiamo su Padova Urbs Picta. Perugino, il maestro di Raffaello, una mostra a Palazzo Ducale di Urbino. Gibellina dà il via alla terza edizione del suo festival e si arricchisce di nuove opere d'arte. La guerra dei segni, un libro, ci racconta un'altra storia dell'arte. Submariner all'Acquario di Milano, Vanni Cuoghi celebra il mare e i suoi misteri. E se ce la facciamo andiamo anche alla Galleria Nazionale di Roma per occuparci di Optical Vibes, una delle mostre in corso. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli, appuntamento di Radio Popolare con arti visive, beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. Allora, è stata firmata ieri a Palazzo Barberini la Dichiarazione di Roma, un documento in 32 punti che riconosce la cultura come cruciale nella crescita sostenibile dell'economia, e queste sono le parole del ministro Franceschini. Allora, ci sono voluti mesi per arrivare a questo documento, sono 32 punti, ecco, diciamo, sono 32 capitoli che sono le linee di indirizzo che speriamo possano diventare la base operativa di future politiche culturali. Questi, diciamo, che sono gli intenti, sono i propositi, poi vedremo, speriamo che vengano applicati. Cioè, per esempio, alcuni dei punti sono che si riconosce l'impatto sociale dei settori culturali e creativi, poi ci si occupa della protezione del patrimonio culturale contro vari rischi, dai disastri naturali al cambiamento climatico, ai saccheggi, al traffico illecito di beni culturali. E qui c'è da augurarsi che la cosa avvenga, perché per esempio siamo molto preoccupati per Venezia e per quello che potrebbe accadere, visto che hanno detto che non facevano più entrare le navi davanti a San Marco, però in laguna le fanno entrare ancora le grandi navi. E poi ancora un impegno d'accordo con l'UNESCO per aiutare e difendere le bellezze, i patrimoni. Un punto importante è l'azione per il clima, che va inserita saldamente, così dice il documento, all'interno delle politiche culturali. Poi si chiede ai potenti della terra di prestare attenzione alla formazione, formare i giovani, assicurargli un lavoro, contribuendo allo sviluppo delle tecnologie digitali. E in questa dichiarazione si insiste sull'importanza dell'innovazione e a questo proposito Vincenzo Trione ha fatto una proposta, lui è presidente della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, ha proposto un network tra istituzioni internazionali che potrebbero vedere l'Italia come capofila. Vabbè, questi sono, diciamo, alcuni delle linee guida, dei punti che poi vedremo, come dicevo, se verranno concretamente realizzati e perseguiti. Dunque, dobbiamo ricordare che oggi purtroppo il 60% dei musei del mondo sono ancora chiusi a causa della pandemia che ha fatto soffrire tutti quanti. E veniamo alla notizia veramente bella, cioè l'iscrizione nel patrimonio mondiale dell'umanità di alcuni siti, tra cui San Miniato e Piazza Michelangelo a Firenze, i portici di Bologna, sono ben 62 chilometri i portici di Bologna, e poi Padova, Urbs Picta. E poi anche Montecatini, grande città termale europea. Dunque questa è la vera grande bella notizia, e sono diversi, perché Padova Urbs Picta? Perché sono diversi i siti, non è solo la cappella degli Scroveni, che rappresenta un gioiello meraviglioso di cui abbiamo parlato anche di recente in occasione dell'uscita di un libro che se ne occupava. Un libro, l'autore è il professor Giuliano Pisani, che è stato anche la persona che 11 anni fa ha preso l'iniziativa di proporre Padova all'UNESCO per questa protezione. La mozione l'ha presentata in Consiglio Comunale, è stata votata all'unanimità e poi il lungo iter ha portato finalmente a questa bella notizia.
È cominciata molti anni fa, precisamente 11 anni e mezzo fa, quando fece approvare dal Consiglio Comunale di Padova una mozione che impegnava l'amministrazione ad attivarsi presso l'UNESCO per appunto avviare questo iter mirato al riconoscimento della Cappella degli Scroveni e di altri sette siti affrescati presenti in città, che costituiscono un unicum davvero incredibile, stupendo, non so trovare delle parole più adatte per indicare la bellezza e la forza che questi siti riescono a trasmettere con la magia dei loro colori. Qui noi abbiamo avuto Giotto, che agli inizi del 300 ha illustrato la Cappella degli Scroveni, ma ha lasciato un segno così forte, così rivoluzionario, che da ogni parte d'Italia e d'Europa venivano i pittori a vedere quello che Giotto aveva saputo fare. E nella seconda metà del 300 a Padova confluiscono quindi degli artisti che, ispirandosi all'opera di Giotto, realizzano altrettanti capolavori.
Ecco, allora professor Pisani, ricordiamo qual è questo tocco rivoluzionario di Giotto, che lei poi ne ha parlato anche nel suo libro.
Il libro si intitola appunto La Cappella degli Scroveni, la rivoluzione di Giotto, e la rivoluzione di Giotto è a 360 gradi rispetto al linguaggio della pittura che lo aveva formato, che lo aveva di fatto preceduto, e cioè questa pittura era segnata da quella che noi diciamo la particolarità bizantina, che allora veniva chiamata la pittura greca, e che aveva una sua fissità, una sua ieraticità, data per esempio dai colori smorti con cui si rappresentavano gli esseri divini, o comunque più grandi rispetto all'umanità qualunque o semplice. Qui invece abbiamo che Giotto trasforma tutto con una magia di colori straordinari, ricchi poi di molti simboli al loro interno, e le figure divine e le figure umane sono assolutamente pari dal punto di vista dell'altezza, della volumetria, della presenza, e quindi umanizza il divino e al tempo stesso potremmo dire che in qualche modo conferisce un valore divino anche all'umano. Il senso del realismo, la trasmissione dei sentimenti, della gioia, della tristezza, del dolore, dell'imbarazzo, dell'ira, qualunque sentimento umano viene rappresentato, vengono esaltate attraverso varie simbologie, le più sottili creazioni dello spirito medievale.
Il riconoscimento di questa preziosità è una cosa importante, abbiamo detto prima che aspettavamo da tanto tempo.
Sì, l'aspettavamo da tanto tempo, e soprattutto io sono felice per la città di Padova, che lo merita, perché ha avuto nella storia europea e quindi di fatto nella storia mondiale un ruolo assolutamente straordinario, che continua, perché basta che pensiamo alla presenza, saranno 800 anni l'anno prossimo, dell'Università di Padova, che è la seconda università dopo quella di Bologna in Italia, e che è nata con quel famoso spirito di libertà nel garantire quindi la possibilità dello studio. Basta dire per esempio che era l'unica università in cui potevano laurearsi gli ebrei, perché non era richiesta al momento della laurea un atto di professione di fede. In tempo antico, nel 400, venivano da tutta Europa a laurearsi a Padova, perché a Padova non era richiesto l'atto di professione di fede. Questo lo dico per indicare una città che ha avuto un ruolo veramente importante, in cui è nato di fatto quello che chiamiamo il preumanesimo, ma di fatto è un umanesimo tutto tondo, con delle personalità nel campo della letteratura, della filosofia, di grandissimo rilievo e interesse. È la città che a un certo punto attrae in modo molto significativo quella grande personalità che è costituita da Francesco Petrarca, Marsilio da Padova, Alberto da Padova, insomma
un fulcro per la cultura. E adesso Padova è definita Urbs Picta. Quindi,
ecco, questa definizione di Urbs Picta in qualche modo rovescia quello che era la percezione che si era venuta consolidando negli anni di Padova come la città di Sant'Antonio.
Ecco.
Che rimane e Sant'Antonio è uno dei siti appunto affrescati dai capolavori del Trecento.
La basilica meravigliosa.
Ecco, questa basilica meravigliosa che è uno scrigno d'arte, basta pensare alla presenza di Donatello, incredibile. E quindi diciamo che la seconda percezione di Padova forse era quella della grande università, tuttora lo è per medicina una grande università, no? Sul piano mondiale, e quindi adesso finalmente si percepisce anche che è una città che ha straordinari capolavori artistici al suo interno, ha custodito gelosamente in tutti i secoli che ci hanno preceduto e che sono stati poi tutti restaurati in questi ultimi anni e quindi riportati anche alla loro pristina bellezza.
Lei, professor Pisani, può essere ben contento perché è lei che ha presentato la mozione, che è stata votata all'unanimità in consiglio comunale, che poi ha fatto tutto il suo lungo
iter.
E adesso che cosa succede? Arriveranno un po' di soldini per eventuali restauri,
in cui c'è l'iscrizione cosiddetta nella lista dei beni, scatta anzitutto la tutela. Per esempio nel caso di Venezia, sfregiata in continuazione, mi dispiace dirlo,
è vero.
Qualcuno che ha avanzato la sofferenza di perdita di posti di lavoro, ma non si può tollerare che una città che è un capolavoro d'arte sotto il sole sia violentata da navi alte 29 metri, basta un qualunque minimo errore.
No, è assolutamente surreale questa cosa.
Surreale. Però, come lei ha visto, le varie autorità che pure avrebbero competenza per impedire questo, si sono di fatto attivate quando l'UNESCO ha minacciato di ritirare la propria tutela, cosa che è successa tra l'altro pochi giorni fa a Liverpool. L'UNESCO è importante, anche se non sempre ovviamente non sono armati, quindi quando i talebani hanno distrutto i Buddha lì è stata una sofferenza per tutti noi, e così in altre analoghe situazioni, ma dove c'è libertà, dove c'è democrazia, dove c'è bisogna che ci sia una tutela dei beni che non sono beni appunto appartenenti agli abitanti di quella città o di quel territorio, ma sono patrimonio dell'umanità.
Allora, volevo dare l'indicazione, poi magari ce ne occupiamo più avanti. Ci siamo occupati del libro di Giuliano Pisani, che abbiamo appena sentito, La Cappella degli Scrovegni, la rivoluzione di Giotto. C'è un'edizione illustrata molto bella, edita da Schirà, dove il professore analizza tutte le tessere che compongono questa meraviglia, questo capolavoro della Cappella degli Scrovegni. Quindi, se voi avete voglia di approfondire e magari prepararvi a una visita, io ve lo consiglio. La Cappella degli Scrovegni, la rivoluzione di Giotto, edizione illustrata, edito da Schirà. Passiamo da un gioiello all'altro, perché ci spostiamo a Urbino, a Palazzo Ducale, nella sala del Castellare. Urbino, luogo meraviglioso, e Palazzo Ducale ospita da un po' di giorni, ma neanche tanti, dal 20 luglio, poi si potrà visitare fino a metà ottobre, questa mostra Perugino, il maestro di Raffaello. Ne abbiamo parlato parecchio di questo rapporto tra Perugino e Raffaello. Adesso questa mostra presenta una ventina di opere di uno dei momenti più alti della storia dell'arte rinascimentale. Perugino, infatti, è uno dei maggiori maestri del suo tempo. Era stato, dopo aver guidato il cantiere della Cappella Sistina, in assoluto il più quotato. E la mostra intende cogliere un momento particolare della sua vicenda artistica. Quando gli equilibri del 400 sono ormai alle spalle, Perugino è all'apice della sua carriera, quando emerge nella sua stessa bottega un genio meraviglioso che è Raffaello. Allora, noi ci occupiamo di questa mostra con uno studioso, Pietro Di Natale, che fa parte del comitato scientifico.
Questo titolo, che rimanda e completa idealmente alle celebrazioni raffaellesche dell'anno passato e anticipa quelle del quinto centenario della morte di Perugino, che morì appunto nel 1523 e quindi nel 2023 ricorreranno i 500 anni della morte. E la mostra è stata resa, si è concretizzata anche perché c'è stata questa collaborazione con la Galleria Nazionale dell'Umbria, che ha fornito la maggior parte dei prestiti, e appunto va a raccontare la storia di questo pittore, Pietro di Cristoforo Vannucci, detto appunto il Perugino, che fu una delle personalità più famose e celebrate della sua epoca, un artista che ebbe una carriera costellata di successi e diciamo che grazie ad una grande accortezza imprenditoriale unita a doti eccellenti, a doti pittoriche e artistiche eccellenti, fu capace di reggere contemporaneamente due attivissime botteghe a Firenze e a Perugia. Diciamo che Perugino crea un linguaggio nazionale, un linguaggio protoclassico, anticipando in questo Raffaello, ed è da questo suo linguaggio che deriva questo manierismo quasi peruginesco. Si può dire che è la prima volta dopo Giotto, quindi la creazione di un linguaggio
nuovo,
italiano nuovo, che di fatto prepara l'avvento alla grande maniera veramente moderna del suo più illustre allievo.
In pratica è stato sopraffatto da Raffaello.
Ma diciamo che sicuramente Raffaello ha portato a compimento questa rivoluzione, che appunto è una rivoluzione legata alla bellezza antica, legata a questa maniera così soave.
Sa perché glielo dico? Perché qui qualche anno fa è stato presentato, è stato accostato lo sposalizio della Vergine di Perugino, quello
certo,
di Raffaello, e lì era certo evidentissimo il salto di qualità. Povero Perugino.
Sì, ma diciamo che comunque senza Perugino Raffaello non
ci sarebbe stato Raffaello.
Esatto, da un certo punto di vista è un percorso che trova nel il compimento di questa maniera protoclassica del maestro, trova nell'allievo il compimento assoluto. Questo si capisce bene anche nella struttura della mostra, perché abbiamo una prima sezione che si chiama appunto Prima del Perugino, dove sono raccolte opere di artisti che dominavano la pittura del tempo, nella seconda metà
del 400,
come ad esempio Benedetto Bonfigli, di cui si presenta cui si lega un'opera del maestro della Pietà di San Costanzo, anche artisti molto minori, o Bartolomeo Caporali, che sono per così dire i primi epigoni delle novità rinascimentali importate anche a Perugia da forestieri di prima grandezza, ma anche artisti come Giovanni Boccati, un pittore di Camerino, o un altro artista stravagante del 400 Amatei, che è Luca Di Paolo. Tutti artisti che vengono prima di Perugino, raccontano un mondo che Perugino va a scardinare con questa sua commistione di novità derivate da Andrea Verrocchio, che è l'artista con il quale si forma a Firenze, e la grande luce di Piero Della Francesca. Quindi tutti artisti che rappresentano il mondo prima del 1475, diciamo. Dopodiché si arriva invece nella seconda sezione, dove c'è l'affermazione del Perugino come maestro di Raffaello, nel senso che le opere raccolte sono quelle che Raffaello stesso guarda all'inizio della sua carriera.
Sono quelle della sua formazione, in pratica.
Sì, perché Raffaello è di una generazione successiva. Perugino nasce nel 1450, Raffaello nel 1483. E quindi Perugino, i contemporanei ricordano l'aria angelica e molto dolce, che prefigura in queste opere proprio quel classicismo idealizzante che verrà perseguito da Raffaello Sanzio come formula assoluta. E infatti nella seconda sala della mostra ci sono opere che possiamo dire opere che rappresentano il massimo fulgore dell'arte di Perugino, che ben esemplificano ciò che Raffaello ammirò e cercò di emulare, ad esempio il Gonfalone della Giustizia, l'Annunciazione dipinta per Fano e alcuni pannelli del grandioso Polittico, oggi smembrato, ma alcune parti sono ancora alla Galleria Nazionale di Perugia, che ornava l'altare maggiore della chiesa di Sant'Agostino di Perugia. Questa è la seconda sezione con opere di grande qualità di Perugino. E in ultimo, quindi abbiamo un prima, un durante e un dopo, sì, ovvero la fortuna di Perugino. Fortuna di Perugino, Vasari nelle sue vite racconta che ebbe tantissimi scolari e la sua norma stilistica ottenne un consenso universale ed ebbe moltissimi imitatori e seguaci in ogni parte della penisola, da nord a sud. In mostra ad esempio abbiamo Francesco Francia, che è un artista protagonista della Bologna dei Bentivoglio, e Antoniazzo Romano, che è un grande maestro del rinascimento laziale, tutti artisti che sono influenzati da lui, come anche altri che si ritrovano soprattutto in Umbria, è il caso di Berto di Giovanni o di un grandissimo artista che si chiama Giovanni di Pietro detto lo Spagna, che supera, diciamo, quasi lo stesso Perugino.
Insomma, è un percorso importante per capire quel periodo storico e quel momento importante. Che poi
è proprio così, così il passaggio fondamentale da un mondo a un altro, dalla metà del 400 al 1530, dove cambia il mondo. Nel 1520 muore Raffaello e da lì il mondo cambia ancora di più.
Ecco, Perugino, il maestro di Raffaello, a Urbino, a Palazzo Ducale, nelle sale del Castellare.
This is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a fall.
Thank you.
E lasciamo questa meraviglia di Alanis Morissette, perché adesso andiamo in Sicilia e io so che c'è un sacco di gente che sta partendo. Allora, se andate in Sicilia, vi raccomando buttare un occhio a Gibellina. Sì, perché ieri si è inaugurata la terza edizione di Image Gibellina, Open Art e Site Specific Photo Festival. Allora, si è aperta con delle proposte, delle iniziative dedicate a Luigi Ghirri ieri. Però continua, sentiamo come, da Arianna Catania, che è la direttrice, anche la curatrice di questo festival.
Il festival quest'anno, per la sua terza edizione, presenta 30 mostre, la maggior parte allestite nel tessuto proprio nella città di Gibellina, con 44 artisti. Ci sono varie durante gli opening, appunto oggi continuano le giornate di apertura, quindi sabato fino a domani, domenica sera, ci sono vari incontri, visite guidate.
C'è anche una visita guidata al grande cretto di Burri.
Sì, è adiacente al cretto di Burri, diciamo, un lavoro di Serena Vittorini, che è un'artista aquilana che ha fatto un lavoro sul terremoto dell'Aquila e poi l'ha attualizzato lavorando a Gibellina con gli abitanti, quindi con le persone. Anche perché uno degli obiettivi del festival Image Gibellina è quello di coinvolgere le persone diciamo in continuità con la storia di questa città unica, quindi coinvolgere le persone nel processo artistico.
30 mostre, andiamo a citarne qualcuna, così tanto per dare un'idea.
Sì, abbiamo appunto 30 mostre, che sono appunto alcune installazioni appunto di grande formato per la città, che dialogano fortemente con le architetture, perché il nostro festival diciamo ha un carattere molto site specific, più che all'aperto, e forse più importante il site specific, cioè il dialogo con le architetture di questa città, che è un grande museo a cielo aperto. Quest'anno abbiamo vari autori, appunto emergenti e noti, autori molto noti, tra cui Bruce Gilden, Francesco Iodice, Maurizio Galimberti, Dominic Teufen, insomma abbiamo tanti vari autori che sono stati entusiasti di partecipare a questa operazione, perché appunto sicuramente è un festival che non lascia inosservati, uno perché appunto la città è un grande palcoscenico, diciamo, per la fotografia, per accogliere nuove opere, quindi abbiamo anche dei lavori inediti, come per esempio appunto il lavoro di Bruce Gilden, che è uno degli autori, massimi autori del Magnum, dell'agenzia Magnum, che fa un lavoro inedito su una selezione di ritratti di italiani, quindi ritratti fatti appunto tra Roma, Milano e Palermo, con delle foto inedite fatte su Palermo, ad esempio, per citarne uno, diciamo su tutti.
Ho visto che avete per esempio anche un omaggio a Joseph Beuys, quest'anno è il centenario della sua nascita.
Esatto, questo l'omaggio a Joseph Beuys sarà presentato alla Fondazione Restiadi, che è appunto uno degli enti promotori del festival insieme al Comune di Gibellina. L'omaggio sarà presentato alla Fondazione Restiadi perché il grande artista tedesco è passato da qui nell'81 e ha lasciato varie tracce, come appunto un disegno, un taccuino, più oltre accompagnato dalle immagini di Mimmo Iodice, che ha accompagnato appunto Joseph Beuys a Gibellina e ha fatto queste immagini incredibili sulle macerie della vecchia città.
E quelle si vedono? Dove sono?
Sì, questa è la Fondazione Orestiadi, sono allestito questo omaggio, è installato alla Fondazione Orestiadi con le immagini di Mimmo Iodice, e poi anche le immagini di Mimmo Iodice, altre immagini sempre che ritraggono il passaggio di Joseph Beuys, sono anche installate al Museo d'Arte Contemporanea di recente inaugurazione.
Ha citato prima Maurizio Galimberti, la sua mostra dov'è?
Sempre in Fondazione, appunto parliamo a questo punto della Fondazione, dove c'è questo lavoro inedito di Maurizio Galimberti che ha lavorato su Gibellina, quindi dopo aver attraversato tutte le città del mondo
ha fatto un mosaico di Gibellina.
Esatto, ha fatto tanti mosaici delle varie architetture della città, che già sono molto frammentate al loro interno, lui le ha ancora ulteriormente frammentate, e tra l'altro presenteranno il 1 agosto, farà un incontro Maurizio Galimberti con la curatrice Cristina Costanzo, perché hanno anche realizzato un libro che presenteremo in maniera inedita appunto domenica mattina qui alla Fondazione Orestiadi. A proposito di Fondazione Orestiadi, a questo punto diciamo volevo citare la, grande, il grande passo della, appunto, della fondazione alla fotografia, perché la, la collezione di arte contemporanea, una delle più prestigiose del Mezzogiorno, di arte contemporanea, pittura, scultura, eccetera, si apre per la prima volta alla fotografia. Quindi inauguriamo la collezione permanente qui alla fondazione, con le tracce, diciamo, degli autori che sono passati qui a Gibellina nelle scorse edizioni del festival.
Ecco, già, e per esempio quali?
Abbiamo Tobias Ziloni, un'opera di Tobias Ziloni, Maya Tammi, Massimo Mastrolillo, Sophie Zenon, Manon Vertenbroek. Abbiamo circa 60 autori, quindi degli 80 che hanno partecipato alle scorse edizioni del festival, questi, diciamo, che sono entrati adesso in collezione, quindi questa è una cosa molto importante.
E questa sarà sempre nella sede della fondazione?
Questa sempre nella sede sparse, quindi per il museo delle trame mediterranee della fondazione ci sono le opere che sono appunto in mezzo, quindi le opere fotografiche che sono allestite accanto alle opere.
Allora,
invece,
siccome mi sembra che gli ingredienti sono parecchi, allora uno che viene appunto da fuori, magari da Milano, da Torino, come fa a districarsi? C'è una mappa nel sito? Diamo qualche indicazione pratica.
Certo, allora abbiamo appunto il sito imagogibellina.it, dove ci sono tutte le informazioni, anche informazioni pratiche. Poi arrivando a Gibellina ci sono vari info point, ci sono tutte le informazioni sul, sul sito, e ci sarà una mappa che si trova in città dappertutto, e anche appunto ci sono dei pannelli informativi in città, dove c'è la mappa della città con tutti i punti, con le opere, nelle opere, diciamo, nostre, le opere temporanee, chiamiamole così.
Mi sembra che ci sia solo l'imbarazzo della scelta.
Sì, in realtà ci sono tante, perché appunto oltre alle nostre opere installate in città, e qui sono questi, diciamo, 30 punti in città, ci sono anche i punti dove ci sono le opere permanenti, quindi, diciamo, uno non viene anche solo a visitare il festival con le sue installazioni, può vedere anche tutte le opere che dagli anni 70 sono qui in città. Quindi, insomma, c'è veramente una perla, diciamo, da veramente da,
da visitare.
Come si trova anche in vacanza in Sicilia, direi di fare assolutamente un passaggio, perché veramente nessun artista, nessun visitatore esce da, va via da Gibellina, diciamo, è indifferente, ecco, questo non è possibile.
Allora, ci sono le prime, appunto, giornate inaugurali, e poi fino alla fine di agosto si possono vedere queste opere di cui lei ci ha parlato.
Fino al 29 agosto siamo qui, insomma, e quindi le opere sono sempre visitabili, l'evento è gratuito, aperto a tutti, quindi siete tutti invitati.
Allora, se andate in Sicilia, tenete conto di Gibellina con tutte le sue meraviglie, e anche a Siracusa però c'è, si è aperta in questi giorni una bellissima mostra di Thomas Saraceno, Anarco Aracno Anacro, con questo titolo strano, all'area monumentale della Neapolis a Siracusa. L'ascolto dei girasoli, che adesso vi propone un libro molto interessante. Il titolo è La guerra dei segni, un'altra storia dell'arte. L'autore è Marco Teatro, che lo conoscete forse di più come artista o anche come ideatore e curatore di un happening internazionale underground con numerosi ospiti da tutto il mondo. 10 edizioni di questo happening. L'obiettivo di questo libro è scardinare i luoghi comuni, le banalità della storia dell'arte ufficiale, quindi capite che è un libro molto interessante. Le edizioni sono Agenzia X e noi, per saperne di più, ne parliamo con l'autore Marco Teatro. Nella cultura underground qui tu ti occupi dell'arte in quest'ambito.
Certo,
forse
dell'arte
non l'aveva
figurativa.
Fatto nessuno prima, no?
Precisiamo arte figurativa.
Sì.
Perché sì, tu è vero che mi hai intervistato varie volte in passato, ma soprattutto appunto per quando organizzavo l'happening underground, che era un happening di arte figurativa.
Sì, perché ne hai organizzati ben 11 edizioni, vero?
Esatto.
O 10, insomma.
10 edizioni.
Ecco.
E, Allora, oltretutto le prime le ho portate anche in giro per l'Italia, insomma.
E quindi
è stato per 10 anni ho lavorato facendo questo happening
con ospiti da tutto il mondo, vero?
Sì, assolutamente, con ospiti da tutto il mondo, ed era un happening appunto internazionale. La cosa interessante è che a un certo punto, quando ho deciso di finirlo, di chiuderlo, volevo già allora mettermi a fare un libro, però poi non ho mai trovato il tempo. Invece con quest'anno di chiusura e lockdown ho trovato il tempo di mettermi giù a scriverlo. Questa storia parte dal dopoguerra, perché più o meno è lì che identifico il periodo in cui inizia l'arte, quella che oggi chiamiamo più comunemente underground, anche se è una parola che vuol dire un po' tutto e niente. Però diciamo che da lì in poi si è delineata una sorta di linea, non tanto una linea grafica quanto un vero e proprio gruppo di movimenti che hanno portato delle innovazioni notevoli a tutta l'arte figurativa del Novecento fino ad oggi, fino ad arrivare alla street art di oggi.
Tu fai questo racconto attraverso le biografie degli artisti, dei
sì, alla fine ho capito che era la cosa migliore, perché attraverso le biografie poi si capisce quanti sono stati gli innumerevoli link e influenze che hanno avuto tutti questi artisti, anche se erano distanti fra di loro, differenti, di culture diverse, di estrazione diversa, che venivano da ambienti molto differenti fra di loro e si sono ritrovati spesso a fare anche cose molto simili, se non addirittura collaborare insieme per tantissimi progetti, o facendo lo stesso genere anche di arte, tipo molti poi si ritrovavano a fare i fumettisti piuttosto che i poster artist, piuttosto che gli street artist.
Quello che li accomunava era un po' il fatto di essere schierati contro il sistema, contro le istituzioni, contro il mercato, che poi dopo però li ha un po' assorbiti.
Certo, infatti io cerco di spiegare proprio questa cosa qua nel libro, il percorso che c'è stato da essere completamente fuori dal mercato, cioè inizialmente erano dentro una sorta di loro mercato, diciamo, no? Però non erano nel mercato ufficiale dell'arte, comunque non erano certo considerati artisti, né rientravano in quello che era considerato comunemente il sistema dell'arte o l'arte stessa in generale, l'arte figurativa era proprio un altro pianeta, un altro mondo, mentre tutti quelli che hanno operato in questi ambiti underground hanno vissuto e lavorato sempre in ambiti che mai sono stati considerati artistici, se non negli ultimi 20 anni, diciamo. Negli ultimi 20 anni invece è stato un cambiamento di rotta notevole, e piano piano hanno cominciato a emergere anche loro e essere riconosciuti da più parti, insomma.
E tu dici personaggi odiati, a volte idolatrati o anche sconosciuti, cioè gente che poi ha anche influito sugli artisti, sui movimenti.
Ma a ben guardare hanno influito veramente su tutto, hanno proprio cambiato il senso della grafica. La grafica moderna alla fine si basa sulle invenzioni che hanno avuto, le illuminazioni che hanno avuto questi artisti.
Fammi qualche esempio.
Allora, se partiamo da lontano, io inizio la storia partendo da Von Dutch, che era un personaggio che lavorava nei garage, sostanzialmente dipingeva macchine. Ha inventato una serie di segnica, una serie di stili grafici che hanno influenzato poi anche a tantissimi altri artisti in tantissimi altri ambiti, e le cose che ha fatto sono state uniche, sono state prime e sarebbero dovute essere considerate già arte, secondo me, già da quando le ha ideate.
Tra l'altro le case automobilistiche hanno cercato di garantirsi la sua collaborazione, ma lui si è spesso sottratto, vero?
Sì, allora questo qui più che altro è un altro secondo personaggio di cui parlo, che è Big Daddy Roth, era un vero e proprio scultore di macchine, lui proprio customizzava le macchine. Comunque in questi ambienti dei garage americani sono avvenuti, diciamo, i primi fenomeni di cambiamento, di qualcosa di diverso, che poi piano piano ha influenzato tutti gli ambienti circostanti, iniziare da il surf, la musica, il fumetto e la grafica, i poster, e piano piano si sono anche fusi con l'arte psichedelica, che è nata pochi anni dopo e di cui parlo nel libro anche di questo.
Veniamo anche un po' più vicino a noi.
Alla fine tutto il secolo in cui si è consumata quella che possiamo definire la guerra fredda, che è una cosa che ormai abbiamo dimenticato. Però quel periodo lì, proprio per quel motivo lì, per motivi geopolitici di allora, questa cosa ha influenzato il fatto che si sviluppasse un'arte underground di un certo tipo, anche indirettamente. Uno non si immagina quanto abbiano influenzato tutta l'arte figurativa.
Sì, perché più poi tu nel libro ti occupi anche degli impegni della CIA per promuovere l'espressionismo astratto americano e per diffonderlo e opporlo al realismo sovietico, no?
Sì, per storicizzare un po' la cosa ho fatto anche alcuni esempi di quello che stava succedendo, perché è importante capire perché questi underground erano alternativi a che cosa? Alternativi a un sistema, quindi un po' descrivo anche qual è il sistema a cui erano alternativi e che cosa succedeva veramente dietro le quinte, anche all'insaputa di tutti, e gli artisti compresi, però questi intuivano che qualcosa non funzionava, non andava, e altri invece proprio lo sapevano apertamente. Venendo più vicino a noi, tocco anche la street art, ma prima della street art tocco il writing, cioè la nascita dei graffiti, tutto quello che è successo in quel periodo lì, tutto il passaggio che è avvenuto con l'esplosione del fumetto underground, che in realtà tutti si immaginano l'ambiente underground e figurativo legato tantissimo al fumetto, che effettivamente c'è stata una produzione immensa da questo punto di vista, ma il dato di fatto era un altro, che comunque era uno dei pochissimi ambiti in cui la maggior parte degli artisti potevano esprimersi e produrre delle cose e guadagnare anche qualcosa. Sì, una marea in tutto il mondo è successo. Sono state autoprodotte materiali, ma sono stati anche autoprodotti festival, iniziative di ogni sorta, un po' in tutto il mondo.
Sì, un po' la controcultura, diciamo, no?
Esatto, comunque erano legatissimi a tutta la controcultura, a un certo punto si fonde e trova, diciamo, una sua segnica, nel senso che a un certo punto l'underground è rappresentato da una serie di segni che uno, quando come li vede, dice ok, questi sono underground. Ma sono underground perché sono rimasti tali per troppo tempo. In teoria l'underground di per sé dovrebbe essere una cosa che a un certo punto, dopo un decennio, emerge. Come la musica mette ancora meno, la musica underground dopo anche appena un anno viene fuori, diventa subito mainstream, mentre nella grafica non è successo con questa rapidità, è successo con una lentezza esasperante, tanto che gran parte di tutta questa grafica è rimasta perennemente underground e tuttora viene chiamata così.
Senti, tu dedichi anche un capitolo a Banksy.
Certo.
Ecco.
Certo, perché a un certo punto dedico un capitolo, arrivo fino alla street art odierna, partendo però dagli anni 80, quando più o meno secondo me nasce sia in Europa che negli Stati Uniti, si diffonde prima della diffusione del writing, dopodiché viene negli anni 90 sommersa letteralmente dal writing, quindi diciamo si eclissa, per poi riemergere sotto una nuova forma, con una nuova spinta di una nuova generazione, creando poi quella che è, diciamo, la street art di oggi, che anche lì la street art è una parola un po' vuota,
ecco,
che
però tornando
non vuol dire granché, però insomma, diciamo che la usiamo come parola per identificare un po' tutto quello che sta succedendo oggi.
Tornando al personaggio, io ti voglio far parlare di Banksy e tu non vuoi.
Perché no, perché così uno si prende il libro.
È complesso, perché anche noi ce ne siamo occupati, abbiamo fatto degli speciali quando c'è stata la mostra, ed è un personaggio complesso, perché da un lato...
Sì. È complesso, perché bisognerebbe leggere parecchie parti del libro per capire un po' tutti i retroscena di tutto quello che è successo anche prima, per arrivare a capire. Cioè,
no, però quello che voglio dire...
Parlare semplicemente di lui non basta, bisogna anche capire cosa è successo prima, cosa è successo durante.
No, ma quello che voglio dire è che è complesso, intendo. È un personaggio che critica il sistema, ma che ci sta dentro perfettamente, che vende le sue opere a prezzi altissimi, eccetera.
Esatto. Ma infatti comunque questa situazione qua, che comunque emerge nell'underground già negli anni 80, non si sviluppa solo con Banksy, ma si sviluppa anche prima, già addirittura con più o meno quando c'era il punk.
Marco Teatro, autore della Guerra dei Segni, un'altra storia dell'arte, un'opera ambiziosa, densa, frutto di un'approfondita ricerca. L'edizione è Agenzia X. Molto interessante. Estate, tempo di mare, e l'acquario civico ospita per tutta l'estate Submariner di Vanni Cuoghi. Vanni Cuoghi è un artista, è nato a Genova ma vive a Milano, è stato anche ha lavorato con Luzzati, e l'acquario ospita 16 opere recenti, molte delle quali sono inedite e traggono ispirazione dai fondali marini, dalle creature che li abitano, molte di fantasia. E Vanni Cuoghi segue un po' la sua cifra stilistica, quindi fatta di citazioni surreali, ironiche, oniriche, arricchite da elementi misteriosi. Allora noi andiamo in mostra insieme a lui. Allora Vanni Cuoghi, qui siamo davanti ai suoi lavori, tutti di quest'anno.
Sì.
Personaggi dell'oceano, in parte anche immaginari, no? È partito da Jules Verne.
Sì, sono partito dall'idea di Jules Verne, ma in realtà ho sfruttato paradossalmente come miniera per l'immaginazione la realtà di tutti i giorni. Ovvero, che cosa è successo? È successo che dopo il periodo tremendo che abbiamo attraversato, ho pensato al fatto che in realtà avevo voglia di vedere dei paesaggi, avevo voglia di guardare dei paesaggi. E purtroppo dalle finestre di casa mia vedo la facciata di un altro palazzo. E allora a un certo punto ho detto, beh, insomma, sarebbe interessante, sarebbe anche molto bello, e ho proprio l'esigenza di vedere e creare degli orizzonti nuovi. Allora a un certo punto ho deciso di prendere dalle riviste delle cime di montagne, degli elementi architettonici di case, di archi, di alberi, di ritagliarli, e mi sono fatto delle quinte teatrali.
Quindi delle composizioni, insomma, viene dalla scenografia lei,
esatto.
No? Esatto. Ha lavorato con Luzzati?
Sì, certo, sono stato un suo assistente.
Allora per quello
sì.
Si vede l'impronta, insomma.
Sì, sì, ho studiato scenografia qua a Brera, ma poi tornato a Genova ho lavorato con Lele, insomma.
Che in questo periodo l'ha celebrato in grande.
No? Giustamente, è uno dei grandi della città, insomma, quindi è... E allora ho creato queste quinte teatrali e alla fine le ho messe sulla mia scrivania, e queste quinte teatrali, questi piccoli presepi, mi hanno rivelato dei paesaggi nuovi. E allora ho pensato che potesse essere il caso di ridisegnarli, quindi sembrano delle visioni di ordine metafisico, soprattutto queste dipinte qui, ma in realtà...
Cioè gli altri paesaggi, intende,
sì, sì,
no?
Sì.
Perché qui
questi sono...
abbiamo sempre una suggestione di personaggi che vivono nell'oceano, nel mare, invece di là no.
Però sono le vette che ci sono, sono
montagne.
Delle montagne, insomma. Quindi in realtà il mio bisogno, diciamo così, di creare un paesaggio era poi un bisogno proprio di, come dire, ripercorrerlo anche facendolo, proprio disegnandolo. E quindi a un certo punto la cosa che ho pensato è ricreiamo questi paesaggi ritagliando proprio queste quinte, le ho montate sulla mia scrivania, e a un certo punto sono apparsi questi paesaggi stranissimi che però in realtà sono dei presepi poi alla fin fine. E ho fatto esattamente il contrario di quello che facevo a scenografia, ovvero mentre in scenografia prima si progetta la scena e poi si realizza, io qua prima ho realizzato la scena e poi l'ho dipinta.
E tra l'altro in quest'altra serie, qui non vediamo animali marini, però ci sono sempre dei personaggi, per esempio qui c'è una donna, sì, che legge.
Sì, sono praticamente, la figura umana mi serve per dare un parametro di dimensione però è un parametro distorto, perché in realtà l'osservatore, quando guarda, rapporta tutto alla figura umana, quindi tutto sembra una grande scena, una grande scena.
Per esempio, questa è una tastiera di computer, è più grande della signora che legge, per dire.
Assolutamente, certo.
Cioè, quindi diventa tutto surreale.
Diventa, esattamente, quindi in realtà alla fin fine, nel momento in cui si sovvertono le misure, in cui si dà un taglio alla Gulliver, tanto per dirne una, tutto diventa e assume un'altra dimensione, insomma.
Comunque una messa in scena si vede.
È una messa in scena, certo, certo. Sì, infatti la chiamo la messa in scena della pittura, proprio per questo motivo qua.
Senta, ho una grande curiosità. La prima opera che si incontra entrando è completamente diversa dalle altre.
Sì.
È di grandi dimensioni ed è una cosa, sembra, non so, simbolica, una donna polipo, non so. Una cosa simbolica, cos'è?
Allora, innanzitutto il filo conduttore di tutti i miei lavori da sempre è sempre la narrazione. Io chiamo la narrazione, lo definisco proprio un materiale pittorico, in cui il pittore chiaramente che cosa fa? Mette insieme degli elementi e scatena un cortocircuito narrativo in chi guarda. Quindi è chi guarda poi che attribuisce il senso al lavoro. Io metto insieme degli elementi, quindi metto insieme l'elemento femminile, metto insieme i tentacoli che escono dalla gonna della donna, metto insieme il fatto che la figura è inserita in una scatola scenica, con un palcoscenico. Metto in scena degli elementi, ma la narrazione la fa sempre chi guarda. Quindi l'attribuzione di senso, che è la cosa che mi interessa poi di più, è tramanderà questa immagine attraverso il racconto. Quindi chi guarda dà e racconta la propria versione dei fatti, ed è la cosa che a me interessa di più. Si chiama le due verità questa, ma in realtà ci sono un sacco di elementi che si ripropongono due volte, e sono due inferni nella gonna, due fiamme nelle mani, due ombre sul... Quali siano queste due verità non è importante saperlo, è importante che chi guarda dia la propria interpretazione dei fatti.
Senta, ma lei oltre la messa in scena interessano anche gli animali, perché dopo gli uccelli al Museo Messina, adesso qui siamo andati nel mare, tornano gli uccelli, giusto?
Sì. Cioè, l'idea poi del rapporto dell'essere umano legato poi alla natura e agli animali o allo spazio che lo circonda è fondamentale, insomma, questo è certo importantissimo.
Ecco, Vanni Cuoghi col suo Submariner resta all'acquario fino al 12 di settembre, quindi c'è tempo. L'acquario è in Viale Gadio al 2 ed è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 17.30. Però attenzione che la chiusura della biglietteria è alle 16.30, quindi tenetene conto. E il biglietto d'ingresso è 5 euro. Intero, ma la visita alla mostra comprende anche la visita all'acquario.
You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. When your heart ain't in it and you're not satisfied. You know, I know just how you feel. I'm starting to find
lasciamo Adele, volevo occuparmi anche di Optical Vibes a Roma, alla Galleria Nazionale, ma non ce la facciamo. Vi do un assaggino e poi rimandiamo magari alla prossima puntata dei Girasoli. Stefano Marson cura questa mostra. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea ha ripreso la sua attività espositiva, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con Claudia Palma, abbiamo parlato di Anton Giulio Bragaglia e adesso ci occupiamo di un'altra mostra in corso in questo periodo, Optical Vibe.
Vibe, okay. Letteralmente vibrazioni ottiche.
Stefano sì. Marson, curatore di questa mostra con opere astratte, programmate, cinevisuali.
Optical Vibes è la terza mostra che la Galleria Nazionale d'Arte Moderna ha presentato al pubblico qualche giorno fa. È una mostra che nasce in uno stretto dialogo con quella dedicata ad Anton Giulio Bragaglia e l'altra mostra che è dedicata invece a Dino Gavina. La relazione dov'è? Tra questa mostra e le altre? Con Dino Gavina c'è una relazione più scoperta, più evidente, perché appunto la mostra Optical Vibes include anche un nucleo di opere di arte definita, programmata e cinevisuale, e poi magari rapidamente cerchiamo di spiegare anche cosa significa arte programmata e arte cinevisuale. E Dino Gavina, appunto, a cavallo tra gli anni 50 e 60, propone ad alcuni degli esponenti dei movimenti cinetici e cinevisuali in Italia di realizzare lui delle opere a basso costo da immettere nel mercato. Quindi Dino Gavina...
E purtroppo non ce la facciamo, ma rimandiamo alla prossima puntata, perché tra l'altro ce ne eravamo già occupati di questa ripresa della Galleria Nazionale a Roma. Quindi io termino qui, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci sentiamo sabato prossimo, sempre da mezzogiorno all'una coi Girasoli.